Perle Sportive. Su Radio Statale stiamo tutti CT.
Bentornati a Perle Sportive, ragazzi. Partiamo subito con i temi.
Allora, tripletta azzurra in MotoGP, trionfo Vettel e Ferrari nel segno di Schumacher.
Basket, un Olimpia formato NBA schianta Sassari, fado 2 in campionato e questa sera debutta Meta War Peace per Cantù.
Calcio, parliamo del caos azzurro e facciamo il punto sul weekend delle nazionali.
Perfetto ragazzi, siamo qua di nuovo tornati, come avrete sentito non c'è il nostro compagno Giacomo Conte che salutiamo, Giacomino sempre con noi, non c'è per motivi, li possiamo dire i motivi? O non li diciamo? Mi guardano male, tutti quanti un po' tipo fuori programma, non ce l'aspettavamo questa domanda. Allora che cosa facciamo? Lo diciamo o meno?
Sondaggione.
Sondaggione? Dai, allora facciamo così, scriveteci sulla nostra pagina Facebook, Perle Sportive trattino alto RS, e ci dite che cosa sta facendo secondo voi questa sera Giacomino Conte.
O anche sul nostro profilo Twitter, @CerleSportive.
Perfetto. O chiamateci su Skype anche.
No, questo non lo potete fare. Stai zitto, stai al tuo posto, ecco, proprio di stare al tuo posto, stavamo giusto dicendo. Inizia a parlarci di quello di cui dovremmo affrontare oggi, c'è tanta carne al fuoco, no? È stato un weekend meraviglioso per noi italiani.
Sì, dici assolutamente, perché abbiamo avuto, soprattutto nei motori, perché abbiamo avuto una tripletta azzurra in MotoGP, infatti il podio è stato formato da Valentino Rossi, Dovizioso e Iannone, che hanno fatto rispettivamente primo, secondo e terzo, di cui la cosa ancora più bella per noi italiani è che i secondi due, cioè il secondo e il terzo sul podio, sono piloti Ducati, quindi piloti italiani su moto italiana. La gara è stata molto bella perché Valentino partiva dall'ottava posizione, ha fatto una partenza discutibile ed è finito decimo. Nel contempo però in pochi giri ha recuperato tutto il distacco che aveva, facendo 3-4 giri veramente a cannone, perché aveva un po' di secondi rispetto al terzo e l'ha recuperato, e poi da lì ha continuato la scalata fino al primo posto. Malino invece gli altri, infatti Lorenzo all'inizio ha tenuto il ritmo dei primi tre, ma poi ha dovuto cedere probabilmente per un cedimento delle gomme, quindi un setup della moto non perfetto. Invece Marquez, il campione in carica, alla prima curva ha avuto un contatto che l'ha buttato all'ultimo posto, ha fatto un rimontone anche lui ma si è fermato al sesto posto.
Scusa se ti interrompo, però c'erano due statistiche che mi avevano fatto molto sorridere su questa gara di MotoGP, ossia che Valentino Rossi non vinceva una gara all'esordio nel moto mondiale dal 2010, sì. Quindi dopo 5 anni finalmente è tornato nel posto che gli spetta, visto sì. Che parlavamo di posti.
No, ma soprattutto la cosa pazzesca è che un podio come quello che abbiamo visto ieri, cioè di tutti e tre italiani, non si vedeva dal 24 settembre 2006, se non mi sbaglio, in cui prima era arrivato Capirossi, secondo Rossi all'epoca era ancora con la tutina gialla della Camel, se vi ricordate era ancora legale fare la pubblicità alle sigarette, e terzo era arrivato sempre Dovizioso. Sì. Era all'epoca giovanissimo.
Assolutamente.
E poi l'altra cosa particolare era che la prima gara che, come dicevi, che aveva vinto era forse quella in Sudafrica, gara di esordio in Yamaha, mi sembra, che era tra l'altro anche lì vittoria inaspettata, perché la Yamaha al tempo non era assolutamente una moto di livello. Altra nota particolare della gara, più che altro del dopo gara, sono le dichiarazioni di Pedrosa, ragazzi, che ha detto che basta, mi lascio la moto in folle fino a tempo indeterminato perché ho ancora male al braccio.
Bellissima questa espressione della moto in
metto
folle.
Metto i diritti di copyright.
Sì, assolutamente. Questa nella riunione di redazione.
Era già saltata fuori.
Sì, sì, sì.
Sì, anche perché Gianni voleva dire che appendeva la moto al chiodo, però...
Non funzionava bene.
No, comunque qual è il problema? Che...
Immaginati una moto appesa per la gomma posteriore a un chiodo
deve
gigantesco.
Deve essere un chiodo di mezzo metro di diametro. No, qual è il problema? Adesso noi scherziamo, ma Pedrosa è da qualche tempo che soffre di un problema al braccio destro, cioè dei dolori...
Una sindrome...
Compartimentale
dell'avambraccio destro,
che praticamente
morbo di Puppenazzi.
Non chiedeteci che cosa significa, perché per noi è esattamente quello.
No, probabilmente io mi sono fatto questa idea. Sono dolori dovuti penso allo stress di gareggiare, perché comunque per i piloti è un grandissimo stress andare a quelle velocità.
È uno stress per tutti, però Pedrosa purtroppo si porta dietro una quantità di problemi fisici, di
dovuti
dolori,
soprattutto alle categorie minori, che aveva fatto un sacco di cadute.
Oltre alle categorie minori, dove sicuramente è vero era caduto molto, ma lui non c'è credo stagione da anni a questa parte in cui non riesca a farsi, cioè non si faccia un incidente
caviglia,
di qualche tipo,
ecco.
Una volta il polso e una volta la spalla, sì. È caduto 2 volte di testa sulla spalla, piuttosto pesante.
In ogni caso, un pilota sfortunato a cui vanno tutti i nostri migliori auguri, non è l'unico spagnolo però che è andato male, Pietro.
No, infatti anche Marc Marquez, come ho detto prima, alla prima curva ha avuto un contatto nella bagarre della prima curva, è finito ultimo, però ha fatto un rimontone perché è arrivato poi sesto.
Vabbè, il talento...
Sì, anche la moto, perché comunque adesso, da quest'anno di nuovo in MotoGP c'è la differenziazione tra Factory e Open, cioè ci sono praticamente due categorie di moto distinte che corrono insieme.
Infatti questa cosa qua ha suscitato un po' di polemica, non so se volevi dirlo tu,
sì,
sulla Ducati.
Sì, soprattutto sulla Ducati, perché la Ducati è una moto open, però quasi factory, perché comunque la Ducati ha un reparto corse che sviluppa questa moto da MotoGP, però si è scritta come open e quindi sfrutta i vantaggi, cioè ha a disposizione 12 motori contro 5 delle altre, può sfruttare 24 litri di benzina contro i 20 delle altre, però questi vantaggi vanno a decrescere in base ai risultati. Ad esempio, dopo 2 secondi posti si perdono 2 litri di benzina. Quindi, in questo caso, se la prossima gara o Iannone o Dovizioso dovessero confermare o addirittura vincere, perderebbero già 2 litri di benzina. E aumentando le vittorie o i piazzamenti si perdono dei motori a disposizione e anche le possibilità di sviluppo, perché le Open, a differenza delle Factory, possono sviluppare il motore e fare i test privati. Cosa che quest'anno ai team ufficiali, quelli che vengono definiti ufficiali, non è possibile.
Certo, fatto per, come dire, ridurre il gap tra Open e Factory, perché poi alla fine vedere i campionati in cui ci sono 6 che scappano e tutti gli altri dietro. Tra le altre cose, quest'anno bisogna dire che la Honda ha aiutato tantissimo nella programmazione della stagione la Suzuki,
sì,
che se no non sarebbe riuscita neanche a partire quest'anno, quindi anche per dire che comunque le case, mentre magari nell'automobilismo si fanno un sacco di guerra, nel motociclismo si cercano anche di dare una mano, soprattutto perché alla Honda fa comodo avere la Suzuki un po' più forte,
diciamo. Sì, perché comunque sono altre moto che possono mettersi in mezzo nella lotta e rubare punti.
È un'usanza comunque che è pratica di diversi sport. La Lega si autodifende, è un concetto che ad esempio viene applicato sistematicamente in tutti gli sport americani, dall'NBA all'NFL, all'NHL.
Assolutamente sì.
Comunque ultima
notizia, sono caso strano, cioè comunque particolare, nessuno spagnolo sul podio in nessuna delle 3 categorie. Infatti in Moto3 abbiamo Masbu, Bastianini, un altro italiano, e Danny Kent sul podio. In Moto2 abbiamo Folger, Simon e Lüthi, che sono...
Simon è spagnolo.
No, è belga.
Ma dai.
A sorpresa.
Sì. Tac.
E invece sempre in Moto2 per gli italiani, Morbidelli quarto invece. Quindi gli italiani comunque anche nelle altre categorie si difendono.
Fenomeno.
Il nostro regista che ci dà sempre degli spunti.
Scusate, colpa mia. Vai, intanto comunque andiamo avanti, su, non ti puoi fermare così.
Ci sono spagnoli.
Non ci sono spagnoli neanche nel podio del Gran Premio di Formula 1.
Assolutamente, perché se l'Italia sorride è anche perché la Ferrari è tornata a vincere, come non succedeva da tantissimo
tempo. Dal punto di vista temporale abbiamo gioito prima della Ferrari, poi della
e soprattutto in maniera molto romantica la Ferrari torna a gioire e lo fa con un tedesco, nel segno di Michael Schumacher. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del successo, a dire la verità anche inaspettato, di Sebastian Vettel in Malesia, arrivato comunque al termine di una gara da un punto di vista strategico giocata in maniera perfetta dalla Ferrari, che ha fondamentalmente vinto al rientro dall'ottavo giro. Qua cerchiamo di distrarci in tutti i modi,
cerchiamo di far naufragare questa trasmissione. È arrivato il momento
diciamo, Capitan Schettino, andiamo avanti.
Vettel ha vinto la gara fondamentalmente al rientro dal giro 8, quando la strategia della Ferrari è stata quella di non far rientrare a cambiare le gomme il tedesco, cosa che invece è stata fatta dal team della Mercedes con Hamilton e Rosberg, e da lì in poi ha accumulato un vantaggio di circa 20 secondi Vettel, che ha potuto amministrare per il resto della gara. Nota molto curiosa di Vettel, ed è quella la nota romantica, è l'esultanza sul podio. Questa seguita all'esultanza invece scatenata, che tutti quanti avremmo visto il video
in macchina, sì,
con grida,
via radio. Soprattutto nota ancora più particolare in italiano questa
assolutamente
esultanza.
L'esultanza romantica però che possiamo ricordare sul podio è quel ditino alzato che era tipico di Michael Schumacher fin dai suoi primi tempi in Ferrari,
che abbiamo anche messo nell'immagine di copertina della puntata su Facebook, se andate a vederla, cioè Sebastian che alza il ditino al cielo.
Assolutamente. La Ferrari però non è solo Vettel, perché comunque è andato molto molto bene anche Raikkonen, che è arrivato quarto dopo una situazione di difficoltà tra le qualifiche, dove era partito undicesimo, e
un contatto iniziale
che gli ha portato alla foratura del pneumatico posteriore sinistro dopo il contatto con la Sauber di Nasr.
Salto per aver citato questo qua, che io non ho neanche idea di come sia fatto di faccia. Complimenti, davvero.
Ringraziamo chi dietro le quinte ci scrive tutto il materiale della Formula 1.
Cioè, Albrizio Junior.
Comunque, efficienza della Ferrari, che è riuscita a portare avanti due piloti grazie anche finalmente a una ritrovata verve nei box, perché sono impressionanti i tempi della sostituzione delle gomme per i due ferraristi.
A questo proposito ti faccio una domanda, visto che oggi sei lanciatissimo sulla Formula 1.
Aia.
No, io ho trovato molta gente, ho anche letto alcuni articoli vari sparsi nel web, che vorrebbero addirittura un complotto nei mesi passati in casa Ferrari, finalizzato alla eliminazione, diciamo così, ovviamente non in senso fisico, di quello che era il precedente.
L'eliminazione contrattuale.
Esatto, di quello che era il precedente patron della Ferrari, che voi tutti ben sapete chi è, parliamo ovviamente di Montezemolo, per favorire poi quello che è stato il cambio a livello societario con il subentro di Marchionne.
Questo era per...
Era Montezemolo che scappava.
Questo più che altro era il mio cuore quando ho saputo che c'era una domanda per me sulla Formula 1.
No, vabbè, molto semplicemente vi chiedo se secondo voi uno scenario del genere è una cosa realisticamente plausibile, oppure è la fantasia dei complottisti che navigano nel...
Beh, le perle complottare vanno sempre molto di moda.
Assolutamente, io però tendo sempre a vedere del professionalismo nella gente che lavora, quindi dubito che arrivati a questi livelli uno remi contro il proprio datore di lavoro.
Poi scusami, ma arriva bene, cioè...
Ma sì, è l'uomo
omen,
giusto,
nomen,
giusto,
omen.
È l'uomo giusto al posto giusto. Io invece penso che sia più che una congiura contro Montezemolo, diciamo anche un nascondersi, perché era venuto fuori che nel 2015 non si fa niente, la macchina sarà pronta per il 2016. Invece secondo me era un nascondersi, dire che abbiamo una macchina, stiamo lavorando bene per sviluppare la macchina dell'anno dopo, però non lo diciamo così nessuno se l'aspetta e zang, cioè nel senso facciamo bene subito. Poi la componente Montezemolo può aver influito fino a un certo punto. Io vedevo più un disamore di Alonso alla Ferrari, nonostante i suoi ottimi risultati, perché l'anno scorso comunque ha sempre portato a casa dei punti validissimi, e il fatto di una macchina buona è anche dovuta a Raikkonen, che è migliorato. Secondo me Raikkonen l'anno scorso faceva abbastanza schifo e adesso quest'anno arriva quarto, quindi
la tocca piano.
Infatti chiudo dicendo che Alonso, parole sue, ha detto: non mi aspettavo una SF T15 così, una SF15T così veloce.
Comunque, chiudendo per il Formula 1, hanno completato comunque il podio le Mercedes, Hamilton e Rosberg, per quanto vadano male, comunque a podio vadano, chiudendo proprio su Alonso, che rientrava dopo il grave incidente che aveva avuto.
Incidente misterioso,
gara non fortunata, perché comunque ha lottato nelle zone di fondo, partendo dalla 18ª posizione, poi ha dovuto ritirarsi per un problema
al propulsore.
Bravissimo, alla power unit del motore Honda.
C'è da dire che, visto che io ho detto misterioso incidente, sono uscite le cause ufficiali dell'incidente di Alonso, e pare che lo sterzo fosse bloccato. Questo lo diciamo giusto a titolo di cronaca.
Buona chiusura.
Comunque, finito questo interessantissimo argomento che abbiamo trattato oggi, molto ampio, motori, chiaramente tutti quanti eravamo in piedi sul divano insieme a Guido Meda. Ah, tra le altre cose faccio una parentesi, faccio uno spot alla pagina di Autogol, perché la loro imitazione di Guido Meda credo che sia in assoluto la cosa migliore che fanno proprio totalmente. Ieri faceva morire, ve lo consiglio davvero se non l'avete sentito. Detto questo, grandi novità a Charle Sportive. Quest'oggi debuttiamo con delle rubrichette in cui vi raccontiamo un fatto simpatico, una roba che può essere innovativa, no?
Scorci di vita sportiva,
esatto,
alternativa.
Esatto, qualcosa di un po' simpatico per condire tutta la serata. Per cui direi che posso anche andare, che ne dite?
Batti lei.
Allora, il titolo della rubrica è: paese che vai, scommessa che trovi. In Bulgaria sono stati arrestati 3 calciatori delle principali squadre del paese: Tunchev, Tkotonev e Kamburov. Citazione dal discorso di Kamburov all'uscita dal carcere. Non credo che siamo i più grandi imbroglioni della Bulgaria. Ci sono molti altri colleghi fermati dalla polizia. Fa anche rima, ragazzi.
Manzoni dell'est.
Esatto. Vi lasciamo con questo bellissimo commento del nostro amico Kamburov, che non capisco ancora se abbia o meno ammesso di essere un po' colpevole.
Non confermo e non smentisco.
implicitamente lo ha fatto, diciamo.
Nella lingua italiana, sì, leggendo...
Sì, esatto, esatto. Bisognerebbe conoscere il bulgaro, forse, per
esatto,
sapere di preciso.
Se
ricordatevi
detto,
che male che vada c'è sempre la prescrizione.
Niente,
importante buttarla dentro.
Cioè, ricordatevi
grazie
questo.
Mario, che continua a parlare del perfetto miracolo azzurro del weekend con il tennis. Infatti abbiamo da dire ancora che le nostre azzurre Pennetta e Errani hanno giocato molto bene, infatti hanno vinto i loro match, la Pennetta soprattutto si è qualificata per la prima volta agli ottavi del tabellone di un Master 1000, che sono i tornei più importanti dopo gli Slam. Infatti la Pennetta ha battuto la Azarenka per 7-6-5, 7-6-6, cioè tutte e due le volte al tiebreak, una volta per 5 punti, l'altra volta per 6 punti per l'avversaria. E questa volta ha dichiarato lei stessa dopo il match: sono come il vino, invecchiando miglioro, scusate. mi sono ingarbugliato.
Vabbè, l'età avanza e si sente anche in questo senso, no?
Sì. Invece la Errani ha battuto la spagnola Muguzura per 4-6-6-1-6-4. E invece ha perso purtroppo la Giorgi contro l'Alep. Vabbè, l'Alep è numero 3, quindi ci può stare. Ha perso per 6-4-7-5, comunque facendo vedere un ottimo tennis nel primo set, e però lasciando sul campo 11 doppi falli in tutto il match, un po' troppi a questo livello.
Ok, finito il tennis, c'è un altro sport dove l'Italia è andata bene.
Questo è stato un weekend veramente molto ricco per le nostre nazionali. In questo caso è uno sport anche questo individuale. Stiamo parlando del ciclismo. Avrete sentito che Luca Paolini, 38enne veterano del team Katusha, ha vinto una delle classiche del nord, in questo caso la Gand-Wevelgem, e questo alla faccia di Cimatti, che diceva che non sarei riuscito a dirlo precisamente in radio.
Nego tutto.
Non confermo e non smentisco. Non aveva...
C'è qualcuno che l'ha detto peggio di lui?
C'è sicuramente chi lo dice peggio di te.
Grazie, molto gentile. Comunque niente, questo giusto per dire, per citare proprio due lati interessanti. È stata una corsa, è una di quelle corse classiche del nord, durissime, sotto il vento, sotto la pioggia,
sopra il pavé.
Sopra il pavé, sì, esatto, c'era anche un pezzo di pavé, una di quelle classiche gare massacranti che sinceramente non augurerei neanche al mio peggior nemico, non so voi, ma pensate voi fare almeno 50 km sul pavé, come ti viene poi il deretano?
Sì, insieme a 6 ore, cioè 50
esatto,
km su 6 ore.
Nel mezzo di altri 300 km di corsa.
Sì, e sempre, come hai detto, vento, pioggia e tutto, è scattato a 6 km dalla fine, mi sembra, sì. Con una mossa da, come viene detto, come si dice in gergo tecnico, da finisseur. Staccando tutti e arrivando da solo al traguardo.
Settima vittoria per gli azzurri, per comunque corridori italiani. L'ultima era stata di Cipollini nel 2002. Gli altri, stiamo parlando di soltanto grandissimi, Moser, Bontempi, Cipollini, appunto, tre volte. C'è da dire, ultima nota diciamo interessante di colore, 160 ritirati, cioè praticamente alla fine sono arrivati in 39.
Pazzesco.
Pensate, guarda che è veramente tantissimo,
Sì.
Comunque, bravo, bravissimo Paolini. E adesso, visto che abbiamo detto che ci sono, come dire, questi piccoli borghi, no? Immaginatevi i borghi del nord, queste cittadine molto carine dove ci sono i tetti di paglia,
Le case di fango,
no? Tanto fango, tantissimo fango. E a proposito di fango, vedo Fede che vuole intervenire, ci vuoi dire qualcosa?
Certo, perché abbiamo proposto tante rubriche, un'altra di queste rubriche sono gli sport improbabili che possiamo trovare in giro per il mondo. Ci troviamo a Dashbourne, una bellissima cittadina nella contea del Derbyshire, una cittadina di 7.112 abitanti.
Pubblicheremo foto.
Che praticano questo sport bellissimo che si chiama Royal Shrovetide Football.
Ripetilo.
Royal Shrovetide Football. Allora, di cosa parliamo? Avete presente il calcio fiorentino? Ecco, immaginatevelo giocato con una bomba atomica in mezzo alle gambe, praticamente. Dal XII secolo, infatti, a Dashbourne, questa ridente località, si gioca tutto il paese, quindi questi 7.112 abitanti schierati in due squadre diverse, perché il paesino è diviso da un fiume che lo taglia in due in orizzontale, quindi...
Nord contro sud o est contro ovest in base a come è messo.
Esattamente. E quindi fondamentalmente sono le due sponde del fiume che si affrontano l'un l'altro con un solo pallone. E voi vi chiederete, com'è possibile giocare con una sola palla in 7.112?
Sembra il derby del Mersey, ma non lo è.
Non lo è.
Forse è nato da lì il derby del Mersey.
Tanto per darvi un'idea di quelle che sono le regole del gioco, vi possiamo dire che lo scopo finale è portare la palla a 3 miglia di distanza in una direzione o nell'altra dal punto di partenza. a piedi, perché la regola fondamentale di questo gioco è che è assolutamente vietato poter trasportare la palla con un mezzo motorizzato. E voi vi direte, fin qui niente di particolare. Seconda regola, è assolutamente proibito nascondere questa palla. Terza regola, è assolutamente vietato attraversare gli spazi sacri del paese. Cosa intendiamo per spazi sacri del paese? Le chiese, ovviamente, i cimiteri, i memoriali di guerra. Mi stupisce non abbiano inserito i pub in
Ma perché
questa...
probabilmente sono autodifesi dai... I pub sono autodifesi dai proprietari che, se vedono entrare queste orde, fanno... fanno sicurezza essi stessi.
Più che altro penso che i pub servano come spazi per il pit stop.
Luoghi, sì. Luoghi di ristoro.
È lanciatissimo questa
è, stasera. È la tristezza di Radio Statale. A un certo punto finisce, però.
Non è finita qui, però, perché...
C'è anche la parte brutta
della storia.
I contendenti
non possono, giustamente, giocare di sera, vige il coprifuoco dalle 22 in poi. Una regola, ma neanche troppo fondamentale, è un po'
così
messa,
l'ultima,
diciamo, tra le clausole, quelle scritte in piccolo,
quelle
dei contratti, è che
è
vietato uccidere i propri rivali e anche i propri compagni per portare la palla dall'altra parte.
Soprattutto, le squadre sono formate da quanti per squadra?
7.112 diviso 2, io ho fatto il classico, Pietro non
no,
lo so
nel
fare.
Nel senso, giocano tutti, divisi in due squadre.
È una certa. Ma voi... adesso mi domando, ma tipo quelle scene da Griffin, anzi no, scusa, non... sì, da Griffin... No, che cavolo è? No, da, scusatemi, Simpson. Di
quella della
Maggie
battaglia contro il bambino.
Secondo me ci sono anche, sì, diciamo, la sentono anche i neonati questa cosa, cioè,
penso che vengano cresciuti a pane e odio.
Se voi vi state immaginando una marea di persone che si azzuffano nel fango, è esattamente così, e potete vederlo anche nella foto che abbiamo appena pubblicato sulla nostra pagina Twitter @charlesportive.
Io ti farei un applauso, anzi aspettami.
Te lo facciamo,
aspettami,
un applauso.
Me lo fate, aspettami, anche. Aspettami, arriva. Non arriva.
È in quelli degli
arriva.
Altri.
Arriva. Va bene, comunque, è chiusa questa bellissima parentesi. Sì, grazie regia. Ok. Chiusa questa... Cosa vuoi? Non è vero.
No.
Chiusa questa bellissima parentesi, passiamo a una... Ieri abbiamo pubblicato su Facebook una fotogallery, un post, vi abbiamo detto che eravamo al Mediolanum Forum di Milano a guardare EA 7 Olimpia Milano contro Banco di Sardegna Sassari.
E c'eravamo davvero, incredibile.
C'eravamo davvero, stranamente. Devo dire una cosa, giusto per dovere di cronaca, che quell'infame di Federico Albrizio aveva i biglietti e non ci ha invitato. Pezzo di merda.
L'infame di Albrizio se n'è andato a vedere da solo e si è vista un'Olimpia veramente in formato NBA. Rivincita sul banco di Sassari, finisce 97-80 per la squadra di coach Banchi, che fa 2-2 contro i Sardi in questa stagione. Questa è la notte di Alessandro Gentile, decisamente MVP della serata, con 20 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e 0 palle perse.
Ecco, ma adesso ti faccio subito una domanda così a bruciapelo. Gentile lo vediamo comunque l'anno prossimo, secondo te lo terremo a Milano con la casacca dell'Olimpia oppure
posso
accetterà
dirvi,
le sirene?
Il commento che ho fatto ieri sera dagli spalti, guardando la schiacciata violenta con cui ha posterizzato Dyson nel primo quarto.
Spiega che cosa
quarto.
Vuol dire posterizzare, perché magari c'è qualcuno...
Ha fatto una schiacciata talmente bella e talmente forte che praticamente si dice così perché gli si scatta una foto, un'istantanea. Nell'istantanea si vede solitamente il difensore avversario sotto in pose improbabili
o in caduta libera.
O con la faccia schiacciata dalla palla che scende velocemente su di lui.
Dicevamo un Gentile che secondo me il commento è stato proprio: si sta preparando per l'NBA, perché ora fa delle giocate proprio tipiche dell'NBA, non solo a livello di schiacciate e di intensità fisica, ma anche a livello di scelta di tiri dalla media distanza. Sono giocate che riprendono molto l'NBA.
Beh, aveva già avuto una chiamata l'anno scorso
nel
draft. Lui
è già stato chiamato da Miami.
Però aveva rinunciato perché era stata una scelta non tra le prime, quindi poteva rinunciare e non erano obbligati a dargli un contratto.
Esattamente.
Aveva
esattamente.
La pre-season assicurata, mi sembra, sia il regolamento più o meno.
Esatto, funziona esattamente così. Se vieni chiamato al secondo giro del draft, hai questa possibilità. Ora ovviamente lui è rimasto con una clausola buyout per andare in NBA, cosa che probabilmente accadrà quest'estate. Comunque ieri sera l'Olimpia non è stata solo Gentile. Abbiamo per un giocatore che va in NBA c'è uno che è arrivato, che è Marshon Brooks, talento allo stato puro. Quando si accende, come nel secondo tempo di ieri, non c'è tiro che non possa mettere. Mette triple con la facilità
vede una piscina, come si dice, no?
Vede una piscina, vede, tira veramente dovunque. E ieri grande, grande, grande partita anche di Kleiza e Hackett, autori di 15 punti, di Samardo Samuels che ne fa 14, mette 6 rimbalzi e 2 stoppate veramente incredibili. Da segnalare invece per Sassari, molto bene Dyson nonostante il tracollo di Sassari con 27 punti e Logan con 15. Logan, tra l'altro, il personaggio più odiato dal forum di Assago, che ogni volta che toccava palla non si limitava, non si esimeva da fare del sano dissing e cori veramente
anche
beceri,
uno striscione, no? È stato, c'era anche uno striscione in inglese contro di lui. Vabbè, un bel,
diciamo,
terzo dito.
C'era un prequel, diciamo, nella storia, perché comunque Milano viene da 2 sconfitte contro Sassari in Supercoppa
e Logan è il principale artefice di queste sconfitte, quindi non può che essere l'uomo più odiato e, diciamolo, più temuto
e invidiato forse anche.
È invidiato forse, ma sai, con i giocatori che in questo momento l'Olimpia si può fare. Da segnalare nel basket, stasera debutta un altro idolo indiscusso arrivato dall'NBA, Matt Warpeace, Panda's Friend, Ron Artest, chiamatelo come volete,
pare.
Ma questa sera con Cantù debutta a Pistoia.
Ecco, adesso tra poco, scusate l'intervento abbastanza aggressivo, comunque interverremo in diretta con Andrea Di Staso, di calciomercato, giornalista di calciomercato.com. Buonasera Andrea, ci senti?
Buonasera a voi.
Buonasera Andrea. Allora, ti abbiamo contattato perché questo weekend è stato ricchissimo dal punto di vista di calcio, soprattutto per quanto riguarda le nazionali, e la nostra nazionale non è andata un granché bene contro la Bulgaria.
Direi di no, ma le parole di oggi di Conte sul fatto che siamo una squadra in costruzione, che siamo probabilmente inferiori a tante realtà che una volta non avremmo considerato primarie, come la stessa Croazia, direi sono eloquenti e sono anche condivisibili. È un momento storico difficile per il nostro calcio e dunque, per sperare di essere competitivi l'anno prossimo agli europei, tanto per cominciare, ci sarà tanto da lavorare, ma il materiale umano francamente a disposizione non è di primissima qualità.
Ecco, infatti questo è uno dei temi centrali, perché alla fine se ti devi presentare in campo con Bertolacci e comunque altri giovani che tutto sommato esperienza con i grandi club non l'hanno ancora avuta, forse, diciamo, è un po' più difficile creare quella qualità che soprattutto hai bisogno adesso, che al giorno d'oggi a centrocampo, senza cui non si può stare. E, tornando invece un po' all'argomento mercato, un giocatore di grande qualità a centrocampo però l'Italia ce l'ha, ed è Marco Verratti, che adesso in forza al Paris Saint-Germain. Ci puoi dire qualcosa di più su di lui? Perché ci sono state un po' di voci questa settimana.
Sì, è sempre un giocatore molto chiacchierato. La possibilità e un po' anche la speranza di poterlo riportare in Italia c'è, tutto sommato, perché il Paris Saint-Germain mi ha fatto un punto centrale, però non l'ha mai considerato, forse anche per una forma di sciovinismo tutto francese, non è mai fatto un simbolo di questa squadra. Rientrerebbe tutto nel famoso discorso legato al futuro di Paul Pogba alla Juventus. Non lo nascondiamo, non lo nasconde neanche il club francese, che sogna di riportare a casa un talento di casa propria, in vista anche evidentemente del grande evento dell'Europeo dell'anno prossimo. Il problema è che al momento Pogba, se dovesse prendere in considerazione l'idea di lasciare la Juventus, preferirebbe confrontarsi in campionati un po' più competitivi della Liga. Qualora la trattativa però dovesse prendere corpo, la Juventus certamente deve trovare dei centrocampisti di pari valore, e Marco Verratti, che è un pallino della Juventus da un po' di anni a questa parte, potrebbe rientrare in questa ipotetica trattativa.
Ecco, restando sulla Juventus, che ha innescato questa settimana una polemica proprio con il CT Antonio Conte per il caso Marchisio, e poi sappiamo che martedì si giocherà invece Italia-Inghilterra a Torino. Restando invece per quanto riguarda Conte, si vocifera sempre di un addio all'Italia. Credi che sia possibile che lasci la nazionale prima dell'Europeo 2016, magari in ottica Milan?
Ma io al momento preferisco sempre dare più possibilità al fatto che lui rispetti il suo contratto fino all'Europeo. Questo perché il contratto che ha stipulato con la federazione, con un forte contributo dello sponsor tecnico Puma, che contribuisce al pagamento dell'ingaggio, fa sì che evidentemente, anche se questo non è mai stato rivelato, ci siano dietro delle clausole e quindi un impegno anche importante. Qualora per qualsiasi motivo Conte decidesse di andare a rottura, al di là di un danno d'immagine in parte per sé, ma soprattutto per la Federcalcio, che non so se oggi la Federcalcio nelle sue condizioni attuali può permettersi, poi questo innescherebbe evidentemente anche delle rivalse di tipo legali, burocratiche da parte della Puma stessa, che ha fatto di Conte un uomo immagine. Se però così fosse, se si trovasse l'escamotage, certamente Conte è un tecnico che mercato ne ha parecchio, ed è chiaro che la suggestione principale è legata al Milan, che deve assolutamente puntare su un nome di grido per l'anno prossimo.
Ecco, restando sul Milan e sul mercato, un altro giocatore dell'Italia che interessa è Ciro Immobile, anche legato all'eventuale mancato riscatto di Mattia Destro. È possibile vederlo di nuovo in Italia, al Milan, o è stato accostato anche alla Fiorentina, al Napoli?
Ma credo che sia una possibilità di rivederlo in Italia, perché Immobile non si è ambientato in Germania, non si è ambientato nel Borussia Dortmund, che vive un momento di crisi rispetto agli anni scorsi, ma soprattutto è un giocatore sbagliato per quella che era l'idea del club tedesco, per sostituire Lewandowski. Sono due profili molto, molto diversi, sono stati tanti i fattori che non hanno fatto sì che Immobile rendesse al meglio, e lui non ha nascosto il desiderio di tornare nel nostro campionato. Lo dicevi bene, il Milan è una delle piste che sono già state sondate, perché l'incontro tra il suo procuratore Alessandro Moggi e Adriano Galliani c'è stato, è stato un incontro solamente esplorativo, ma la stessa Fiorentina, la Lazio, sono tutte società, il Napoli stesso, che poi è il club del suo cuore, visto che lui è originario di Torre Annunziata, sono un po' tutte delle piazze che con prospettive diverse però potrebbero offrirgli una chance di rimettersi in discussione nel nostro caso.
Al massimo bisogna vedere quale riesce ad arrivare a quell'offerta economica che il Borussia potrà accettare, anche perché poi avendolo pagato comunque 20 milioni di euro l'estate scorsa, tutto sommato diciamo che ancora è difficile che se ne privino per tanti soldi in meno, ecco. A proposito di valzer delle punte, c'è invece la capolista che probabilmente l'anno prossimo si troverà senza il suo capocannoniere titolare, diciamo, cioè Carlos Tevez. Ci puoi dire qualcosa di più su questo argomento, che è, diciamo, una bomba esplosa negli ultimi giorni?
Beh, è una possibilità che Tevez torni in Argentina con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Tra l'altro è una notizia che abbiamo rilanciato di calciomercato.com con largo anticipo. Ci sarebbe addirittura già un accordo tra le parti, cioè tra Boca Juniors e Tevez, un accordo sulla parola. Poi è chiaro che c'è una terza parte in questo frangente, che è la Juventus, che giustamente deve anche tutelare i suoi interessi, e qualora non riuscite a trovare un'alternativa di primo piano, si fanno nomi molto importanti, Falcao piuttosto che Dybala, restando alla pista italiana, senza dimenticare che la Juventus ha già bloccato Zaza per la prossima stagione, e sto osservando anche Berardi sempre dal Sassuolo. Insomma, tanti nomi, però certo è che Tevez, come ha detto Buffon recentemente, a suon di prestazioni, di gol e tutto quello che ci ha messo, si è un po' guadagnato il diritto di scegliere. Quindi io credo che a giugno le parti si siederanno attorno a un tavolo, e se ci sarà la fumata bianca, Tevez potrebbe già lasciare l'Italia la prossima estate.
Assolutamente. Mercato in uscita anche per l'Inter, ti chiedo: Kovacic, Icardi, Handanovic, sono questi i pezzi pregiati? Quale dei tre effettivamente ama le maggiori probabilità di partire in quest'estate e di far fare cassa ai nerazzurri?
Cioè, quale, la domanda precisa è un po' cattiva, in realtà, è quale di questi tre può valere di più?
Sì, diciamo che appunto fa delle due valutazioni diverse. A livello di mercato, di valore, probabilmente cedendo Icardi l'Inter ha maggiori possibilità di fare casse e poi di reinvestire questo tesoretto per i giocatori di cui ha bisogno. Però è anche vero che l'Inter si rende conto che un attaccante di questo valore, di quest'età, un classe 93, così potenzialmente forte, così bravo sotto porta, potrebbe francamente fare le fortune di qualsiasi squadra, e non è facile trovare centravanti così prolifici nello stesso valore di Icardi. Quindi per questo si sta anche valutando delle piste alternative, cioè quelle di Handanovic, dal quale comunque non potranno essere tirati sui propri soldi, visto che è un anno dalla scadenza e difficilmente rinnoverà. Per Kovacic invece è un discorso un po' diverso, è un giocatore che certamente ha bisogno di rilancio, probabilmente non si è mai preso con Mancini, ci sono anche delle considerazioni di natura tattica che potrebbero portare al divorzio, e direi che comunque la strategia dell'Inter di qualche mese fa di prolungare fino al 2019 il contratto è stata una strategia anche nell'ottica che qualora le cose fossero andate male, comunque alla peggio si sarebbe potuto rimettere sul mercato il giocatore, che in Inghilterra comunque ha tanti estimatori, Liverpool e Arsenal su tutti, quindi qualora l'Inter decidesse di cedere Kovacic, gli interlocutori non mancherebbero.
Immaginiamo. E invece ti vogliamo chiedere, per tornare invece un po' al mercato interno, diciamo magari obiettivi futuri possibili, questo weekend hanno giocato tutte le nazionali, non soltanto l'Italia ma anche tutte le altre nazionali europee. Hai per caso visto qualche gioiellino, qualche talento, giovane o meno, che pensi potrebbe essere nei radar, diciamo, delle squadre italiane, dei direttori sportivi italiani?
O che potrebbe fare al caso di società italiane?
Beh, ci sono delle nazionali che sicuramente più della nostra in questo momento stanno puntando forte anche sui giovani talenti, non solo sui calciatori già conclamati. Direi che il Belgio in questo momento è un po' una miniera d'oro. Questo significa anche che i prezzi, le valutazioni schizzano all'inverosimile, se non ci si accorge siamo con un pizzico di anticipo del loro valore, però è chiaro che, proprio parlando di Belgio, uno dei giocatori in questo momento con maggior mercato e anche con buone possibilità di venire in Italia è Axel Witsel dello Zenit di San Pietroburgo, che la Juventus ha già individuato come uno dei potenziali sostituti di Pogba qualora il francese partisse. È un giocatore che aveva già sfiorato l'Italia quando militava nel Benfica, fu seguito a lungo dal Milan, poi non ci fu l'accordo economico, anche perché lo Zenit lo pagò parecchio nella doppia operazione che poi portò anche Hulk in Russia. Avevo tanti soldi, un quinquennale molto redditizio. Dixon però ancora un giocatore relativamente giovane, vuole rimettersi in discussione in un campionato un po' più competitivo, una vetrina più importante del campionato russo, e la Juventus lo ha fatto seguire anche in occasione dell'ultima gara di qualificazione agli europei. I contatti con l'entourage sono frequenti, quindi io penso che in questo momento sia il giocatore francamente con più possibilità, con la bellissima squadra che è il Belgio, di venire in Italia.
Ecco, purtroppo hai detto che però il Belgio è una bottega carissima, forse troppo per il campionato italiano. Guardando l'ultimo weekend, noi avevamo osservato con particolare soddisfazione la Cenerentola Islanda, che in questo momento si trova seconda nel girone A e ha messo in mostra alcuni giocatori interessanti. Dico un nome, Finn Bogason, che vi risulta?
Sì.
Ce ne sono giocatori anche lì che possono interessare al campionato italiano?
Certamente interessano, anche qui però dobbiamo sempre entrare nell'ottica che i giocatori più rappresentativi, se dicevi di Finn Bogason, che però nel suo percorso poi lontano dall'Olanda, che è il campionato che lo ha lanciato, ha fatto un po' di fatica a confermarsi. Ci sono rimasti Sigurdsson e altri giocatori che militano soprattutto in Premier League, però proprio per il fatto di essere approdati in un campionato economicamente molto, molto competitivo come quello inglese, piuttosto che i talenti che militano nell'Ajax, iniziano a diventare dei giocatori per i quali vanno fatti investimenti importanti. Quello che è certo è che gli osservatori di mercato italiani, al di là dell'appello che facciamo sempre di cercare di puntare maggiormente sui talenti dei nostri vivai che non mancano, di cominciare a guardare a delle realtà alternative. Oggi fare mercato, tanto per intenderci, in Inghilterra, in Germania stessa, in Spagna è molto complicato, e allora perché non andare in Portogallo, in Austria, in Belgio, nel nord Europa, dove le occasioni non mancano, perché il calcio ormai sta davvero diventando un fenomeno globale e paesi che fino a qualche anno fa facevano fatica a confrontarsi con le potenze mondiali oggi invece stanno diventando delle mine vaganti.
Assolutamente, quindi Cenerentola fino a un certo punto l'Islanda. Benissimo, ringraziamo Andrea Di Staso di calciomercato.com per averci illuminato sulle nazionali e sul mercato. Ciao Andrea.
Ciao, grazie. Ciao, mille.
Prossima,
ciao Andrea,
è stato un piacere. Ecco, ringraziamo Andrea Di Staso di calciomercato.com perché è stato gentilissimo, abbiamo tenuto anche un filino più, diciamo, del concordato, quindi lo ringraziamo ancora. Noi siamo quasi in chiusura, ragazzi, adesso vai, chiaramente gli ultimi minuti, diciamo, abbiamo notizie simpatiche e divertenti. Vai Fede, ti vedo carico, lanciato.
Allora, abbiamo detto che questa settimana partiamo con le nostre rubriche. E allora aggiungiamo una terza rubrica a questa serata.
Andiamo a Berlino! Più bella di questa. Vabbè. Questa è la tua rubrica.
Magari.
Andiamo a Berlino.
Pensavo a Ramarro
Berlino.
Beh, scusami, scusate.
Simpatia di là.
Adesso spieghiamo perché ho fatto questa cazzata. Il nostro buon Federico Cimatti, non vi preoccupate donne, non dovete spegnere la radio, se ne andrà tra un po', non subito, quindi potete ancora violentarlo nei corridoi della statale. Comunque andrà a Francoforte, per cui secondo me Berlino poteva essere vicina.
Andiamo a Francoforte, non suona bene, dai. Diciamolo.
Vi prometto che andrò anche a Berlino e vi manderò una foto dallo stadio del nostro trionfo. Allora, abbiamo detto, lanciamo un'altra rubrica, la terza di questa serata è quella dell'accadeva oggi, o meglio, per essere più precisi, accadeva questa settimana, perché il 4 aprile del 1909 nasceva uno dei club più famosi del mondo, è un club sudamericano, è brasiliano, è l'Internacional di Porto Alegre. È una squadra che ha vinto 43 campionati gauchi, 2 Coppe Libertadores e una Coppa Sudamericana, che è l'equivalente della nostra Coppa UEFA. È anche una squadra che ha lanciato tantissimi giocatori di livello. Pensiamo a Pato, che è arrivato al Milan proprio dall'Internacional di Porto Alegre.
Lanciato è il termine giusto, perché si rompe ogni 2 secondi.
Esattamente. All'Internacional, l'Inter invece ha lanciato un giocatore che all'Inter è stato tutto tranne che un fenomeno. Parliamo di Diego Forlan. L'ho detto con un po' di assio, scusatemi, ma non è che abbia proprio giocato benissimo.
No, tra altre cose, Porto Alegre, per chi non conoscesse la geografia, è proprio di fronte all'Uruguay, quindi se si chiedeva perché una squadra brasiliana avesse lanciato un uruguaiano, la spiegazione è presto detta.
È fondamentalmente tornato a casa. Per fare qualche altro nome, è passato dall'Internacional di Porto Alegre anche Carlos Dunga. L'attuale CT del Brasile, assolutamente. È passato di lì Falcao, non quello che conoscete voi di oggi, ma quello che negli anni 80, dall'80 all'85, ha giocato alla Roma.
Quindi quello
Jacopo,
forte.
Quello forte.
E adesso ti faccio la domanda che ti manda in crisi: qual è la squadra avversaria dell'Internazionale di Porto Alegre? Qua ti volevo!
Statua di sale.
Va bene,
parolacce a manetta.
Se vuoi te la dico, era la squadra di Ronaldinho prima che venisse in Europa al Paris Saint Germain.
Dai, adesso Cimatti, non puoi più sbagliare.
Io mi gioco il gremio.
Anch'io mi gioco il gremio.
Io dico gremio, gremio. È giusto, dai, gremio. L'ho detto prima io, di Gianni.
Sì, ammetto la sconfitta.
Devo dirvi anche i colori sociali del gremio, così mi rifaccio.
No, sono quelli della tua squadraccia, quindi
qui sbagli, sono blu celeste.
Scusa!
Chiudendo con un'altra nota simpatica, prima vi abbiamo citato Panda's Friend, MetaWP,
è vero.
Si è integrato perfettamente nel nostro campionato, perché possiamo dare live, che Pistoia Cantù.
Dopo ben 180 secondi, attenzione signori, fallo tecnico di MetaWP.
Bravo!
Sì, perché diciamo che la seconda particolarità di Meta War Peace, dopo i nomi, sono la cattiveria che mette in campo.
L'agonismo.
Sì, l'agonismo. Infatti è tipo il protagonista di due delle più famose risse capitate in NBA negli ultimi tempi.
Siamo in chiusura, ragazzi. Prima di salutarvi, però, vi ricordiamo che ci trovate sempre sulle nostre pagine social Charle Sportive e sul nostro profilo su Facebook e sul nostro profilo Twitter @CharleSportive. Potete chiamarci su Skype a radio.statale. E l'appuntamento è sempre per settimana prossima alle 21. Io sono Federico Albrizio,
Jacopo Iside,
Pietro Gianni,
Federico Cimatti.
Ciao, ragazzi.
Charle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.